diciamo, nesso tra politica e cultura, quindi perfino i membri di un partito politico devono essere considerati intellettuali, un'attenzione di questo genere alla compenetrazione fra politica e cultura comporta delle conseguenze su entrambi i termini della questione. Vedremo il discorso che ci fa Kate Graham, è interessante perché fa anche un discorso tecnico in campo antropologico sulle nozioni di cultura, come si possono confrontare con quello che si desume dal lavoro di Gramsci. È un altro caso di interrogazione di un classico per esigenze moderne, cioè lei fa tutto un discorso su come una persona che appunto non c'entra niente con la storia dell'antropologia, di fatto in termini concreti e per le applicazioni che ne faceva, dia delle indicazioni utili agli antropologi di mestiere per evitare certe trappole della nozione tradizionale di cultura. Ma questo lo vedremo, diciamo. Dicevo che ci sono delle conseguenze su entrambi i termini, politica e cultura, in direzione di un allargamento di entrambi. Ci sarà un allargamento della nozione di azione politica perché includerà una azione culturale, cioè non sarà fatta soltanto di battaglie per un voto in più o se non questioni parlamentari con altro tipo di misurazioni, ma appunto, includendoci una serie di attività meno squisitamente e meno propriamente politiche, e i suoi protagonisti, cioè appunto i militanti di partito che sono chiamati ad avere uno stile, ad avere una preparazione diversa da quella che serve semplicemente a dare un volantino o a difendersi dai fascisti o ad attaccare i fascisti alla bisogna nell'epoca. Ma anche un allargamento della nozione di cultura, che appunto non è più soltanto qualcosa di separata, di separato, di statico, di dato, ma qualcosa di storicamente mutevole, di socialmente agito, fatto di contenuti, istituzioni e persone che sono molto varie, variabili, variegate. Come accennavamo la volta scorsa, il folklore agglomerato di frammenti indigesti e incoerenti può essere considerato una concezione del mondo e della vita. Un militante di partito può essere un intellettuale, eccetera. Quindi, diciamo, è una pluralizzazione della nozione di cultura, così come un allargamento forte della nozione di azione politica. E questo è cosa che si vede proprio anche diciamo, nella battaglia interna, con posizioni diverse che si venivano sviluppando in quell'epoca, eccetera. Santucci, per chiudere il discorso introduttivo del suo libro, nota come questa pluralità di interessi che si possono ritrovare nell'opera di Gramsci è non solo un elemento, diciamo, di difficoltà per chi vi si avvicina, ma è anche un elemento di ricchezza e che riesce a essere un motivo di successo, cioè tante più persone diverse, tante più categorie diverse di persone possono trovare elementi di interesse in un classico così combinato e così articolato. Dicevo che il libro di Santucci è essenzialmente articolato in tre parti. La gli scritti politici, le lettere, i quaderni. Sugli scritti, per scritti politici si intende tutto quello che appunto aveva pubblicato in giro sui giornali su cui scriveva, o gli interventi politici magari rimasti inediti ma di una qualche diciamo densità e robustezza. Facendo, diciamo, buona parte del libro di Santucci è dedicato a questa, che il libretto appunto vuole essere un'introduzione di carattere generale, un modo per familiarizzare il lettore che non conosce Gramsci all'opera di Gramsci. Certamente le cose più dense, più discusse, eccetera, storicamente sono state tirate fuori dai quaderni, però non è un caso che appunto di questo libro di Santucci una grossa parte iniziale sia dedicata esattamente a tutta la produzione di Gramsci pre-carcere, e segue un andamento biografico, appunto, ancora una volta torniamo a questo, di necessità, cioè c'è un dialogo costante nel fare un lavoro di ricostruzione storica e di critica tra vita e opere e cose che possiamo leggere nelle pagine di Gramsci. A proposito degli scritti politici, cioè degli scritti pre-carcere, una annotazione esterna, ma per niente diciamo di secondaria importanza, è che mentre i quaderni e le lettere sono di sicuro suoi, gli articoli di giornale non si sa. Cioè, se si vanno a vedere, avevamo detto le prime volte, ci sono state edizioni diverse nel corso del tempo con approfondimenti critici, ma se si va a vedere ci sono delle differenze fra le prime edizioni e le edizioni successive, nelle serie di edizioni einaudiane degli scritti precarcere, perché non sono quasi mai sono raramente firmati, articoli sono raramente firmati, e dunque è congetturale la attribuzione a Gramsci di molte cose. La prima grande, diciamo, infornata di attribuzioni è stata proprio basata sulla testimonianza diretta, dato che le edizioni sono cominciate alla fine degli anni 40, erano ancora vivi, vegeti e attivi quelli che erano sopravvissuti a guerre, rivoluzioni, fascismi, guerre civili, eccetera, eccetera, erano lì, a cominciare da Togliatti, e quindi chi aveva lavorato con lui nei vari giornali, eccetera, era buon testimone di cosa poteva essere suo e non suo. E poi, diciamo, la critica si è andata affinando e qualcosa è stato tolto, qualcosa è stato aggiunto, lavorandoci in termini anche specificamente filologici. Dicevo, la trattazione di Santucci segue un andamento abbastanza biografico e cronologico, ma comincia con un piccolo anacronismo per presentarci in presa diretta cosa diceva Gramsci di se stesso all'arrivo nella grande città, appunto, ricordate, infanzia e giovinezza stentata, cattiva salute, padre in galera, famiglia terribilmente impoverita, un pasto al giorno quando fa il liceale, arriva distrutto a Torino nell'11 e riesce a fare l'università soltanto grazie a una borsa di studio, ma diciamo l'impatto con questa realtà è uno degli elementi proprio di forse la fondazione, diciamo, della sua esperienza di vita. E Santucci cita una lettera che Gramsci scrive nel 24 alla moglie, a Giulia Schutt, che sta in quel momento a Mosca. Lui è partito da Mosca, poi ci arriviamo, già lo avevamo accennato, ed è a Vienna nel 24 diciamo, a tenere i collegamenti tra il partito che in Italia è in clandestinità, c'è cioè già il fascismo, e i gruppi esterni e soprattutto l'Internazionale Comunista, è il momento in cui si sta costruendo un nuovo gruppo dirigente per il Partito Comunista, non più quello bordighiano delle origini. Gramsci sta circa un anno a Vienna, molto isolatamente, e tiene frenetici contatti con l'Italia e con gli altri compagni sparsi per l'Europa. È molto isolato e viene pubblicata, c'è questa lettera che citata in pezzettino, ma è pubblicata appunto in una delle varie raccolte di lettere di Gramsci, che scrive alla moglie parlandoci di due esperienze d'amore della sua vita, che sono risultate per lui appunto due rivoluzioni copernicane. La prima è stato l'amore per la classe operaia, e il secondo l'amore per Giulia. Cioè lui fa questo ragionamento di dire: io da ragazzino sono stato infelice, ho vissuto male, ho cominciato a costruirmi una corazza nei confronti del mondo, da difendermi addirittura nei confronti dei miei familiari, di non avere in realtà amore, mi pare che dica addirittura così, nei confronti dei miei familiari. Cioè una forma di difesa, proprio uno schermo totale, che ha cominciato a scardinarsi a Torino quando, dopo i primissimi anni di immersione a pieno titolo nello studio, nella scoperta dell'università, del mondo dello studio, eccetera, e che comincia a frequentare abbastanza presto, già dal 13, gli ambienti socialisti, gli amici socialisti come Tasca, Togliatti, eccetera, e a conoscere di persona, a frequentare direttamente le avanguardie del proletariato torinese. E la frase di Gramsci dice proprio: poi ho conosciuto la classe operaia di una città industriale, mi sono appassionato così alla vita, per la lotta per la classe operaia. Cioè il fatto pubblico, sociale, politico, eccetera, è stata una molla potente di rimessa in discussione dal punto di vista proprio emotivo, emozionale del giovanissimo Gramsci. E poi nel resto della lettera, che non è citata qui da Santucci, è rivolto alla moglie dicendo: poi nel 22, che è quando ho conosciuto te, eccetera, che ho trasportato questo sul piano proprio individuale e personale. Si pone il problema: ma come può uno fare il rivoluzionario, fare quello che cerca di fare le cose per tutta l'umanità, eccetera, eccetera, se non è capace, se non ha avuto l'esperienza personale dell'amore per qualcuno? Cioè, quindi fa tutto un ragionamento interessante che mescola pubblico e privato, ai miei tempi sarebbe detto il personale e il politico. Però ecco, parecchi anni prima di incocciare in Giulia Schutt, incoccia nella classe operaia e nei rudi proletari torinesi, che diciamo lo aprono al mondo. E quello che dicevo, cioè appunto la figura del piccolino Gobbo che passeggia sotto i portici di notte, contornato di gente con la quale parla, che lo sta a sentire, ma che lui molto ascolta, è una figura che diventò presto familiare. Ci sono tutta una serie di notazioni che fa Santucci sullo stile giornalistico, un pochino ne abbiamo accennato. Ecco, una caratteristica che ricorre, che si presenta presto e che, diciamo, rimane costante poi nei contenuti di Gramsci sempre, è il suo obiettivo polemico da subito il socialismo come si presentava allora, il socialismo moderato di Treves e di Turati, ma soprattutto gradualista, parlamentarista, economicista, in qualche modo figlio di un meccanicismo positivista che, diciamo, affidava all'andamento naturale, spontaneo e obbligatorio delle cose l'avvento del socialismo. La cifra costante di Gramsci e poi del gruppo dell'Ordine Nuovo è viceversa l'accento sulla volontà, sul fare, sull'intervenire, sull'intervento. Qui Santucci per esempio fa un collegamento con la filosofia gentiliana. Giovanni Gramsci parla molto bene di Croce, di Gentile, eccetera, come figure eminenti nel panorama filosofico europeo. Questo accento sull'iniziativa della volontà rivoluzionaria in contrapposizione allo stile che descrivevo prima del socialismo ufficiale è in realtà una cosa che si vede in tanti interventi di questo periodo, ma che rimane una costante anche nel Gramsci maturo, ed è per esempio uno dei motivi di scontro con Bordiga e con il gruppo dirigente che si era formato intorno a Bordiga, che con altri connotati, altri contenuti, ma aveva un po' la stessa impostazione schematica, rigida e in qualche modo meccanicista, con la quale il Gramsci giovane polemizzava contro i socialisti. E sarà poi anche uno dei motivi, questo sarà una cosa su cui torneremo, di scontro all'interno del partito, con quel pezzettino di partito con cui lui aveva a che fare in carcere, perché alla fine degli anni 20 ci sarà una svolta, quella che in gergo appunto si chiamava la svolta, per cui in connessione con la crisi internazionale, il 29 eccetera, ma insomma l'internazionale comunista si fa l'idea che il capitalismo stia per crollare, che i regimi reazionari e borghesi stiano per crollare, e dunque non c'è più da andare tanto per il sottile, basta con la politica del fronte unico, che era stata quella seguita precedentemente, alleanze eccetera eccetera. I comunisti devono puntare a far da sé e devono rompere con socialisti e altri. Si parla di socialfascismo. Questa è una cosa che verrà fatta sapere per le vie traverse a Gramsci in carcere, che lui non accetterà. È un elemento di forte frizione nella piccola comunità carceraria di Turi, di Bari, per cui si è poi favoleggiato che Gramsci sia stato proprio espulso dal Partito Comunista, cosa che non pare, non risulta, ma insomma, diciamo, un'altra versione della rigidità e del meccanicismo e dello schematismo, questa volta ultrasinistra, è un'altra cosa che non digerisce alla fine degli anni, all'inizio degli anni 30, diciamo. Nell'esperienza, diciamo, la cosa più importante che fa all'inizio dell'esperienza torinese, cioè non all'inizio, insomma, come fioritura dell'esperienza torinese, è quella della rivista dell'Ordine Nuovo, che dura di fatto soltanto all'inizio, la prima serie settimanale, soltanto un biennio, ma è una grande novità e coincide con il biennio del clou, diciamo, delle lotte operaie nel nord Italia, e che poi con la sconfitta operaia aprirà le porte al fascismo. Ricordate che abbiamo detto che l'Ordine Nuovo si connotò come il giornale dei consigli di fabbrica, e in questa faccenda dei consigli di fabbrica, che è un po' il cavallo di battaglia e la bandiera del gruppo torinese dell'Ordine Nuovo, non accettata da altri gruppi della sinistra socialista in Italia, torna quel nesso politica-cultura che dicevamo prima, e ancora una volta appunto il seguire tappe e sviluppi di biografia ci illustra il senso dei contenuti e delle posizioni che vengono prese da Gramsci e non solo da Gramsci. Perché una caratteristica appunto del gruppo dell'Ordine Nuovo era di avere da un lato una consapevolezza molto acuta che ci fosse bisogno di un gruppo dirigente nuovo, di un partito nuovo, che facesse piazza pulita del gruppo dirigente socialista tradizionale. L'altra volta, scherzando, dicevo: con questi non vinceremo mai. Era un po' questo l'atteggiamento, cioè gli operai ce la mettevano tutta, le lotte erano fortissime, ma di fatto erano abbandonati a se stessi a livello, diciamo, nazionale, sia dal sindacato sia dal Partito Socialista. Quindi da un lato c'era una fortissima consapevolezza del bisogno di costruire un'organizzazione nuova, e su questo c'era convergenza con altri gruppi come quello di Bordiga, ma dall'altro c'era una intenzione di investire concretamente e direttamente le masse, e quindi anche i non politicizzati, coinvolgendole e responsabilizzandole nella forma che si era trovata, appunto, dei consigli di fabbrica, ma con proiezione sul territorio. L'altra volta mi era stato fatto notare che non avevo menzionato il nesso con i soviet, è giusto, nel senso che i soviet erano stati l'esperienza vincente in Russia di qualcosa di simile, cioè organizzazioni dal basso in cui erano rappresentate le varie componenti, operaie, contadine, militari, perché i militari, i soldati furono una componente importantissima nella vittoria della rivoluzione in Russia, e quindi, diciamo, una proiezione dal luogo del lavoro, dal luogo di lavoro anche sul territorio. Ma appunto qui torna il nesso politica-cultura, perché se tu ti apri a chi non controlli direttamente, a chi non è dei tuoi, a chi non puoi, diciamo, da un lato indottrinare, dall'altro tenere sotto controllo nel chiuso delle riunioni della tua organizzazione, eccetera, devi giocare su altri piani, devi giocare su altre carte. Quello che, appunto, soprattutto dalla fine, dalla metà, diciamo, degli anni 20 e poi per tutte le riflessioni carcerarie, sarà il tema dell'egemonia che Gramsci svilupperà. E qui, diciamo, non puoi che giocare su questo piano. Se vuoi coinvolgere effettivamente i non politicizzati, li devi convincere con qualcosa che parli anche a loro e che non può rimanere confinato nell'ambito delle parole d'ordine strettamente, squisitamente politico-sindacali. Il discorso deve necessariamente allargarsi, deve proporre quelle che, appunto, poi lui, riflettendoci anni dopo, chiamerà nuove concezioni del mondo e della vita, che, nelle quali ci si deve riconoscere in forma alternativa rispetto ai quadri nei quali ci si è mossi precedentemente. Chi fa questo, appunto? Ciascuno al suo livello, gli intellettuali fino al militante semplice di partito, che però è parte dirigente rispetto a quelli che non sono neanche, non hanno neanche accesso a una palestra di discussione e di educazione come può essere un partito politico. E questo, diciamo, senza che mai Gramsci sia in realtà populista, nell'ordine nuovo non si trovano concessioni di tipo demagogico o populista in funzione di una captatio benevolentiae al proletario non comunista, non socialista, non sindacalizzato, eccetera, eccetera. Ricordate che abbiamo detto brevissimamente, e lungamente ci torneremo, parlando delle osservazioni sul folklore, che Gramsci non è minimamente tenero nei confronti dei contenuti del folklore. Non dice: lì è tutto bello, buono, giusto, troviamo il Vangelo al quale appoggiarci per costruire la società nuova. Troviamo un sacco di cose che non vanno bene manco per niente. Però ci sono, noi ne dobbiamo tenere conto, per chi ci crede sono importanti, noi non dobbiamo disprezzarle, sputarci sopra, eccetera, eccetera, dobbiamo innanzitutto conoscerle e poi lavorare insieme per trasformarle, mettendo in valore quello che può essere messo in valore e cercando di superare quello che va superato. Nessuna concessione, quindi neanche quando si parla di consigli di democrazia operaia, avevamo ricordato questi articoli, eccetera, nessuna concessione di tipo populista e demagogico, ma nello stesso tempo, come tratto caratterizzante del gruppo dell'Ordine Nuovo, questa attenzione, questa volontà di apertura fuori dagli schemi e fuori dalle più strette stanze delle organizzazioni già stabilite. C'è, questo viene citato abbastanza lungamente da Santucci a un certo punto, più avanti nel suo discorso, quando Gramsci appunto è a Vienna. In quel periodo, diciamo, non ci sono molti articoli da commentare, da cui spremere sugo, eccetera, come queste cose dell'Ordine Nuovo, perché scrive lettere, tiene contatti diretti, eccetera, ma c'è una lunga lettera sempre del 24, da Vienna a Togliatti, a Terracini, in cui rivà all'indietro a come si è sviluppato fino ad allora l'esperienza del partito, e dice esattamente in questi termini: noi non andiamo da nessuna parte se rimaniamo chiusi al nostro interno, se non riusciamo a portare fuori il nostro discorso, se non riusciamo a costruire, diciamo, uno stile politico diverso da quello che pretende di far somigliare la realtà alla nostra visione e non l'inverso. Diciamo, questo si vede anche con la pluralità di iniziative che vengono messe in campo in un momento abbastanza disperato. Ricordate che abbiamo brevemente detto biograficamente, Gramsci passa un paio d'anni a Mosca come delegato presso l'Internazionale Comunista, poi viene spostato per un anno a Vienna. Dopo le elezioni dell'aprile del 24, in cui il Partito Fascista guadagna i 2/3 dei seggi in Parlamento, però anche le opposizioni riescono a eleggere dei rappresentanti, Gramsci è eletto deputato, quindi ha l'immunità parlamentare, può rientrare in Italia, e il 24 appunto, addirittura, quindi con già 2 anni alle spalle di regime fascista, anche se appunto, ma ancora non sarà successo, in giugno ci sarà la grave crisi che per qualche mese va avanti in relazione al diritto Matteotti, il Partito Comunista lancia in Italia ben 2 iniziative giornalistiche importanti, come la Fondazione dell'Unità e la Fondazione della Terza Serie dell'Ordine Nuovo Quindicinale, nel frattempo era diventato anche quotidiano e poi aveva chiuso dopo un anno, e l'Unità ha come sottotitolo Quotidiano degli operai e dei contadini. L'Unità, diciamo, era un concetto polisemico: da un lato, come apertura, era ancora il tempo della politica del fronte unico, alle altre componenti antifasciste e antireazionarie, ma soprattutto come costruzione di alleanze per il fronte proletario. L'Unità, Quotidiano degli operai e dei contadini, e diciamo, quindi l'intento di questo gruppo dirigente nuovo è quello di cercare di farsi ascoltare, di farsi capire, eccetera. In un'altra lettera che Gramsci manda alla moglie, questa volta dall'Italia, dopo, cioè mentre si è nel pieno della crisi del delitto Matteotti, nel giugno del 24, poco dopo le elezioni, viene ucciso il deputato socialista Giacomo Matteotti, si ritroverà il cadavere dopo un tot, vengono incolpati alcuni fascisti, il regime ha una grossa crisi. Anche con sorpresa degli oppositori si rimettono in moto tutta una serie di dinamiche. Gramsci scrive alla moglie: in queste settimane siamo diventati un partito di massa. Cioè, questo sforzo di aprirsi, di farsi intendere, di parlare, nonostante la situazione politica fosse quella che era, diciamo, ha per un certo periodo una rispondenza anche nel paese. Il periodo pre-carcere, che si conclude appunto nell'8 novembre del 26 con l'arresto, è abbastanza intenso per Gramsci, perché da un punto di vista di quello che possiamo leggere di suo, per qualche anno non c'è moltissimo, perché appunto si occupa proprio di politica attiva e militante, ma appunto tra l'estate del 25 e il 26 ci sono ben tre cose importanti che poi diciamo proseguiranno come tracce, come ispirazione, e sono anche questi degli snodi importanti. Le tesi per il terzo congresso del PCD, che Gramsci scrive contro gli atti. La lettera che Gramsci scrive al Comitato Centrale del Partito Comunista Russo per conto dell'ufficio politico del PCD, ottobre del 26, e il saggio incompiuto Alcuni temi della questione meridionale, sempre l'ottobre del 26. Perché sono importanti queste tre cose? Tesi di un congresso del partito, lettera al partito fratello e dominus dell'Unione Sovietica, Alcuni temi della questione meridionale. Gramsci comincia a parlare di egemonia, e in questi tre interventi la politica delle alleanze, l'attenzione al resto, diciamo, di quello che succede nel mondo e fuori dalle chiuse stanze di un dibattito interno a un partito, sono temi che abbiamo visto finora e che dialogano con quello che sta succedendo esattamente in quel momento in Italia e nel movimento comunista internazionale. In Italia, perché arriva a sanzione col terzo congresso del PCD, che si tiene fuori d'Italia ovviamente, perché in Italia non è possibile, essendo il partito clandestino, a gennaio del 26 a Lione. Ed è la fuoriuscita, diciamo, dall'infanzia del Partito Comunista Italiano, se vogliamo, con poi l'immersione definitiva fino alla riemersione post-bellica in una forma di clandestinità, anche ideologica. Ma nasce qui quello che sarà poi il partito di Togliatti. Gramsci dà vita a quello, in collaborazione con Togliatti, perché le tesi le scrivono insieme, a quello che dal dopoguerra in poi sarà il partito diretto da Palmiro Togliatti, che sarà il partito che non farà la guerra civile in Italia come era successo in Grecia, che diventerà un partito di massa come non era riuscito ad essere nessun altro partito comunista in Europa. Insomma, ci sono tutta una serie di cose. Che accetta all'inizio la monarchia, tutta una serie di cose che si diciamo imputano o ascrivono, a seconda dei punti di vista, alla politica di Palmiro Togliatti, come fuoriuscita dall'infanzia bordighiana, trovano nascita in questo congresso del 26, anche come formazione di un gruppo dirigente, che poi sarà in galera, sarà in esilio, eccetera. Ma sarà quello che dirigerà la resistenza in Italia e che prenderà le redini del partito dopo la guerra. La lettera del 14 ottobre del 26, che Gramsci scrive a nome dell'ufficio politico del PCD al partito dell'Unione Sovietica, è che il primo momento di frizione seria con Palmiro Togliatti, che in quel momento rappresenta il partito a Mosca, e che trovate rappresentato, se avrete la curiosità di ficcarci il naso, variamente in modo spiritoso nel libretto Nino mi chiamo, cioè la fantabiografia di Gramsci a fumetti che ho citato la prima volta, perché diciamo nel partito sovietico, morto Lenin a gennaio del 24 ma già malato da tempo, il partito era ormai nelle mani di Stalin e si avvia a diventare quello che poi diventerà e che si conoscerà nei decenni successivi con la progressiva liquidazione di tutto il gruppo dirigente che aveva fatto la rivoluzione, che verrà fisicamente proprio eliminato da Stalin con processi, uccisioni, eccetera. E la lotta politica all'interno del partito russo comincia ad assumere questi toni particolarmente bellicosi e aspri. All'epoca Stalin è ancora alleato con Bukharin contro Zinoviev, Kamenev e Trotsky, poi le cose cambieranno ulteriormente, eccetera. La Russia ha vinto la sua rivoluzione, è il faro del socialismo nel mondo, esiste l'Internazionale Comunista di cui i singoli partiti locali sono sezioni, non si muove foglia nel resto d'Europa che Mosca non voglia, giustamente, loro hanno vinto, poco gli puoi dire se tu in casa tua c'hai il fascismo. Gramsci è molto preoccupato di come le cose, la piega che stanno prendendo nel partito russo, perché quell'esempio che viene da lì sarà quello che in qualche modo modellerà tutto il resto del movimento in Europa. E infatti così succederà e verrà modellato in modo pesantemente negativo. Scrive una lettera in cui appoggia la maggioranza a nome dell'ufficio politico del Partito Comunista d'Italia, appoggia la maggioranza di Stalin e Bukharin, critica la minoranza, quindi è in linea, ma con toni particolarmente accorati e preoccupati rispetto allo stile che si sta cominciando ad applicare nel partito sovietico, in modo tale che Togliatti dice no, questa non la possiamo passare come lettera. Togliatti è il referente in quel momento a Mosca, non la trasmette come tale, la fa conoscere ma non la trasmette per via ufficiale, scrive a Gramsci dicendo no, questo tono non va bene, non possiamo esprimerci in questa maniera, eccetera eccetera. Gramsci gli risponde: sei tu che non hai capito niente, le cose stanno così esattamente, eccetera. Questi sono documenti che sono stati tutti pubblicati dal Partito Comunista stesso dopo la guerra, peraltro. È un momento importante di frizione all'interno del gruppo comunista e un'altra testimonianza non banalissima del tipo di formazione intellettuale e di stile che applica Gramsci e che darà luogo poi negli anni successivi in galera e nei decenni successivi, nel ritornarci sopra, a immaginare cosa sarebbe stato se non fosse stato in galera, con chi si sarebbe schierato, cosa sarebbe stato il Partito Comunista. Nei decenni successivi Togliatti sostanzialmente tra allora e la fine della guerra sarà assolutamente perfettamente allineato alla maggioranza staliniana, che poi non sarà più maggioranza ma blocco unico e monocratico, sostanzialmente si sostiene in funzione di sopravvivenza, era anche un fatto effettivo di sopravvivenza, però effettivamente così sarà. Nella storia, nella formazione di Gramsci non pare che ci potessero essere, per quanto lui abbia larghissimamente mediato in tutta la sua vita breve di dirigente politico quando serviva, non è affatto un Don Chisciotte, però diciamo sembrava abbastanza difficile immaginare una sua acquiescenza a quello che sarebbe stato dopo. La prova arriva con la sua opposizione o non accordo con la politica della svolta. Infine, alcuni temi della questione meridionale è un saggio rimasto incompiuto ma abbastanza consistente che che verrà pubblicato nel 30, quindi lui ancora vivo, dal Partito Comunista in una sua rivista a Parigi, Lo Stato Operaio si chiamava, ed è il saggio più articolato che il Gramsci politico compone, non finito, ma il più articolato. Il problema che si pone, lo spunto è ancora polemico contro certe posizioni che venivano rappresentate in quel momento su temi appunto della questione meridionale, ripeto, siamo nell'ottobre del 26, ma in realtà è lo spunto per articolare un discorso sul tema delle alleanze, della costruzione dell'egemonia e del ruolo degli intellettuali, e ancora una volta sono presi ad esempio i ruoli di Croce, di De Sanctis, di Gobetti, che era un compagno di strada, amico personale di Gramsci, mai stato comunista e mai lo sarebbe diventato, ma mentre Bordiga, diciamo, mandava a chiedere a Gramsci le collezioni della rivoluzione liberale per dimostrare quanto fossero pessimi e di fatto, insomma, sostenitori del regime fascista in buona sostanza, alla fine Gramsci ci dialogava, riteneva che sarebbero stati interlocutori molto importanti, eccetera. C'è davvero uno stile diverso. In questo saggio sulla questione meridionale si articolano un po' tutti questi temi, o perlomeno in abbozzo, che poi lui riprenderà largamente nelle note dei quaderni del carcere di Gramsci, dei quaderni del carcere, e tant'è che una volta, scrivendone alla cognata, non mi ricordo assolutamente più a proposito di che cosa, richiamandosi a questo saggio, lui lo chiama il mio saggetto sugli intellettuali e la figura di Croce, cioè se lo ricorda e lo connota piuttosto con questo tema, che era, diciamo, funzionale e strumentale al tema principale, che era quello dell'alleanza tra operai e contadini, tra nord e sud, eccetera, che era stato un cavallo di battaglia dell'Ordine Nuovo a Torino e che non era affatto scontato nella cultura del vecchio Partito Socialista, e che anche qui, diciamo, è un'altra delle applicazioni, un modellino di applicazioni di quelle relazioni tra attività politica e cultura, tra politica e cultura, ruolo degli intellettuali e organizzazione della cultura, che appunto abbiamo detto all'inizio essere un po', diciamo, il tema conduttore degli interessi di Gramsci, che hanno attraversato le varie fasi della sua vita, e quando poi sarà ridotto all'impossibilità effettiva di fare politica, stando materialmente in galera, a livello di riflessione, per quel che può, di dialogo col presente, a lui presente, e di riflessione, diciamo, di bilancio di storia, della storia d'Italia, sicuramente sarà uno dei temi sui quali si eserciterà maggiormente, ma esplicitamente, cioè questo non è un tema che la critica ricostruisce, è lui stesso che lo mette avanti come uno dei suoi argomenti di maggior interesse. Io per oggi avrei finito, di nuovo se ci sono domande, questioni di qualsiasi genere e natura. No, allora ce ne andiamo e ci vediamo la prossima volta. Certo. Beh, diciamo che ne parleremo per tutto il tempo. Quello che cercavo di lanciare come iniziale messaggio era che essenzialmente c'è un allargamento del concetto di intellettuale. Nei quaderni, una notazione che a un certo punto viene, perché collega le varie cose, folklore, che si collega al senso comune, dice tutti sono intellettuali, perché tutti pensano. Il problema è se pensano bene o pensano male, con quale grado di sofisticatezza, con quali strumenti, eccetera. Però il discorso di Gramsci, è, diciamo, questa faccenda dell'intellettuale si sottolinea esattamente perché lui non è un intellettuale di mestiere, è un politico di mestiere, quindi è rilevante, originale, interessante, ed è uno degli elementi che lo fa un classico, che quindi oltrepassa il suo ambito stretto di relazione e può interessarci e riguardarci anche a noi, perché è un politico che non si occupa solo di vincere una battaglia, di vincere un'elezione, di rubare iscritti al partito fratello più vicino, eccetera, eccetera, ma ragiona in termini più ampi, più vasti, in cui la politica in fondo è un caso particolare della cultura. La cultura può essere strumento di politica e la politica può essere strumento di cultura, le parti si possono invertire e combinare variamente, però è la politica che è un caso particolare di cultura, è una delle tante cose che l'uomo in società, per dirla in termini antropologici, fa e può fare. Una delle più elevate, quella che per lui era la più importante, quella in cui lui si riconosceva, perché quella in cui puoi fare, diciamo, se riesci, del bene al mondo, ma non lo si fa se non in modo pensato, in un modo approfondito, in un modo denso, in un modo ricco, da intellettuale. L'intellettuale è quello che legge, è quello che pensa, è quello che parla, è quello che ascolta. Agisce anche il politico, ma dopo aver ascoltato, dopo aver pensato, dopo aver letto, dopo aver parlato, dopo aver scritto. Quindi, se riusciamo, e anche aiutandoci con quello che ci racconteranno i 48 delle letture aggiuntive, cercheremo di dare un po' di risposte a questo tema dell'intellettuale. La questione innovativa io la vedo in questi due termini. Primo, che appunto un politico si interessa così tanto di figure come gli intellettuali, non in modo strumentale, cioè mi servi e basta, ma diciamo il tuo ruolo è anche un po' il mio ruolo. Tu facendo l'intellettuale fai anche politica, come io facendo il politico faccio anche l'intellettuale. E soprattutto l'altra cosa è che è un ruolo che chiunque può svolgere. Perfino il folklore può essere concezione del mondo, non solo quella che costruisce un Croce, uno Hegel, eccetera, eccetera. Ognuno al proprio livello, ognuno nel proprio ambito, e quindi con ognuno devo dialogare e ognuno devo ascoltare, non per dargli ragione, ripeto, non c'è demagogia, populismo, eccetera, eccetera, non per dargli ragione, ma per dialogare, ascoltare innanzitutto, eccetera. Quindi nei confronti del subalterno, del popolo, eccetera, c'è questo doppio aspetto, il ruolo ricco che il mestiere dell'intellettuale deve svolgere oltre a quello del politico, e due, l'attività intellettuale che dalle classi subalterne stesse viene, e io devo starne a vedere quali sono i prodotti e come funzionano e dialogarci. So di non averle risposto, ma per ora è quello che le posso dire. Però le esorterei a ripetere la stessa domanda più e più volte, articolandola in relazione alle cose che man mano legge o che veniamo dicendo.
Posso chiedere una cosa?
Certo.
Quel parallelo che diceva sempre su questa figura dell'intellettuale con il terzo lato del libro che aveva ricevuto la rivoluzione francese, è anche l'articolo che diceva appunto, perché mi sembra un aspetto un po' problematico, quindi volevo vedere.
Sì, mi pare proprio che sia lì, articolo del 16, che sta citato in questo libro. Se le interessa specificamente, se me lo se me lo scrive le do gli estremi, anche perché dovrei avere il testo in quanto tale. Sì, comunque era almeno Santucci lo citava in quel caso, non mi sembra di aver riletto l'articolo nella sua interezza, però nella sua citazione si deduceva quello.